Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda la parte italiana, è arrivato via libera dalla Commissione Europea la quinta rata del PNRR, intervento anche della Premier Giorgia Meloni e del Ministro Fitto. Questo smentisce chi puntava al nostro fallimento. La quinta rata e via libera era quella attesa. Sostanzialmente la richiesta era stata fatta a dicembre dell'anno scorso, sui 52 traguardi obiettivi vale 10,6 miliardi al netto di un prefinanziamento da 1,6 miliardi e quindi l'importo della rata è salito a 11,1 miliardi, sono 3 miliardi di sovvenzioni quindi che non vanno restituiti e 8 miliardi di prestiti che invece andranno poi con condizioni di vantaggio restituite. Per quello che riguarda, e questo è un tema, anche perché in contemporanea anche il Sole 24 Ore continua a monitorare, lo facciamo anche noi, tutto l'avanzamento o non avanzamento della spesa. Tra l'altro il Sole 24 Ore proprio oggi ricorda come sugli altri fondi europei, quelli sostanzialmente che i cosiddetti fondi di coesione, siamo in ritardo, la spesa è bloccata dal periodo 2021-2027, a fine aprile solo lo 0,9% di lavori su 74 miliardi. Questi non c'entrano con i soldi del PNRR. Ci sono varie voci in cui sostanzialmente nei vari capitoli di spesa l'avanzamento è basso e in particolar modo anche sul fronte infrastrutturale, ma andremo a fare il punto. Per quello che riguarda invece, questo è un tema, l'altro tema riguarderà, ieri ne abbiamo parlato, la data ufficiale, il via libera definitivo, lo scorporo della rete TIM, la rete fissa che è andata a KKR, il corrispettivo è di 18,8 miliardi di euro. E TIM ha infatti dismesso ufficialmente l'ultima, era la più importante eredità del monopolio e ha firmato l'atto di vendita della rete di telecomunicazioni alla holding partecipata da KKR, che è il fondo americano, Abu Dhabi Investment e poi anche dal Ministero dell'Economia e da F2I per un corrispettivo di 18,8 miliardi, in sostanza fino a 22 miliardi. Questo vorrà dire deconsolidare, levare 14 miliardi di debito e incassare 4 miliardi di liquidità. Per quanto riguarda la prospettiva delle nuove società, sappiamo che deve mettere la FiberCop, la società della rete, parte con circa 4 miliardi di ricavi, 2 miliardi, e l'azienda poi avrà un debito per circa 6 miliardi e mezzo. Però dicevo, il dubbio qual è? Da un lato non molti paesi lo hanno fatto, dall'altro però KKR, Renato Ravanelli, che l'amministratore delegato di F2I, ha detto il piano di FiberCop sarà volto alla rapida sostituzione della rete in rame con la rete in fibra ottica, investimenti annui per 1,52 miliardi di euro. Va bene, team in borsa, anche di questo va bene, non in maniera eclatante, ma va bene, andava bene oggi team in borsa. E questo per quello che riguarda i due aspetti molto italiani. C'è un aspetto che riguarda l'Italia, ma in realtà riguarda il commercio estero, il costo dei noli marittimi. Ora è un po' che non ne parliamo, ma l'allarme e le tensioni create dai ribelli Houthi nel Golfo di Aden, insomma, nella rotta che va poi verso il Golfo di Suez, hanno aumentato soprattutto dall'Asia verso l'Europa, quindi da Shanghai per esempio verso Genova, è arrivato, è tornato a costare il FEU, il container da 40 piedi, di più di $7,000 contro i 3.600 di fine aprile e addirittura i 1.300-1.500 dell'autunno 2023. E tant'è che c'è chi dice, guardate, c'è un nuovo effetto quasi Covid sul costo dei container. Questa volta non è dovuto alla chiusura dei porti cinesi, ma è dovuto soprattutto, è dovuto sostanzialmente al fatto che il trasporto prenda molto spesso il capo di Buona Speranza, o comunque vengono chiesti costi più alti anche di carattere assicurativo. L'indice che rappresenta il Drewry WCI Composite, la media ponderata dei noli container su 8 rotte chiave, si è spinto a $5,318 a FEU, quindi a container da 40 piedi, ed è il 274% in più, scusatemi, della media del 2019, quindi non ancora falsata dal Covid. Questo lo dico perché poi sappiamo che a seconda di quello che trasporti c'è un impatto sul costo finale, perché soprattutto quando il trasporto è particolarmente voluminoso, come ci hanno spiegato i nostri ospiti molte volte, ma a basso valore aggiunto, per esempio possono essere componenti per il legno arredo che occupano molto spazio nel container ma non hanno un grande valore aggiunto, a differenza per esempio di altre merci nel settore del lusso che hanno bassa occupazione di volume e alto valore aggiunto come merce. Beh, in quel caso, perché ce lo raccontò proprio il settore del legno arredo, se sono componenti che poi vengono assemblate e vengono utilizzate per il prodotto finito, lì un impatto grosso ce l'hai. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Partiamo come sempre dai mercati finanziari. Allora, oggi la giornata dopo quella di ieri è, diciamo, potremmo parlare di realizzi soprattutto. Ci sono delle dichiarazioni della Banca Centrale Europea che poi ricorderemo. Anzi, le dico subito, l'inflazione nell'area euro è rallentata al 2,5%, in lieve calo rispetto al 2,6%. Lagarde non ha voluto commentare la situazione di qualunque di singoli paesi. Ha detto solo che le regole di bilancio vanno rispettate, ha aggiunto che il taglio dei tassi non è un processo lineare, siamo molto avanti con il processo di disinflazione, ma il taglio dei tassi non è un processo lineare né un cammino predeterminato, ma un passo alla volta. Resistono i dubbi sull'inflazione nel mondo dei servizi, lo ha detto il capo economista della Banca Centrale Europea Philip Lane. Andando invece agli Stati Uniti, Federal Reserve, anzi il presidente della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, ha detto a Sintra, perché a Sintra si sta tenendo il vertice dei banchieri centrali, dicevo, l'inflazione americana al 2% solo tra la fine del 2025 e o nel 2026, vogliamo essere più sicuri prima di tagliare i tassi. E i mercati non si sono molto mossi. Devo dire che anche lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi è ritornato a 145 punti. Il rendimento del BTP è leggermente calato a 4,05%. Ripeto, non ci sono stati grandi movimenti oggi sul mercato. Segnalo invece sulle borse, sugli indici: Milano meno 0,70, Parigi meno 0,30. Francoforte meno 0,80, Dow Jones invariato, Standard & Poor's invariato, Nasdaq più 0,2, insomma giornata non di quelle indimenticabili. Sui titoli invece c'è una debolezza sui dati sulle matricolazioni resi noti ieri. In Italia crescono ma un passo più lento del resto del mercato, in Francia deboli, ne risentono sia Iveco che Stellantis, meno 3,60 Iveco, meno 2,5 Stellantis, poi B per meno 2,5, Pirelli meno 2%, Stellantis ha visto le immatricolazioni fare più 11,3% nel mese di giugno rispetto al giugno 2023, però complessivamente in Italia le immatricolazioni hanno fatto più 15, ecco perché la quota di mercato di Stellantis scala dal 31,1 al 30%. Invece accelera Tesla negli Stati Uniti, è arrivata a guadagnare il 10% dopo aver annunciato le consegne di auto nel secondo trimestre sopra le attese degli analisti. Sulle banche si pesa anche il ricorso fatto da Unicredit al Tribunale Europeo, perché la Banca Centrale Europea ha chiesto di ridurre le esposizioni in Russia e Unicredit ha chiesto chiarimenti, anche la sospensione delle decisioni della Banca Centrale Europea, però il titolo, diciamo, non ha un calo particolare. Vado avanti con la lista: Pirelli meno 2, Unipol meno 2, Brunello Cucinelli meno 90, come la Pop di Sondrio, Campari meno 1,5, Unicredit perde l'1,20%. Chi va bene oggi? Diasorin in più 3,1, anche Prysmian, che ha completato l'acquisizione di Encore Wire Corporation, e dicevo Prysmian più 1,50, Steamark Electronics più 2 e Telecom, per i motivi che ho detto, più 1,5%, Amplifon più 0,80%. Gli altri mercati, per quello che riguarda il petrolio, fermo oggi, ma sempre 86,70 il Brent, 83 il WTI, aumentano le quotazioni dei prodotti raffinati. Ieri il benzina self service 1,864 al litro, gasolio 1,745. Tra l'altro oggi, visto che c'era l'assemblea dell'ANIA, dell'Associazione delle Assicurazioni Italiane, è stato fatto notare come il divario tra il premio medio RC Auto in Italia e quello europeo è diminuito ulteriormente nei primi anni 2000, ne parlavamo molte volte, c'era una differenza di 200 euro tra quello che paghi in Italia per l'RC Auto e quello che pagavi in media in Europa, il divario è sceso a 36 euro. Altri mercati intesi come gas, 33 euro al megawattora ad Amsterdam, un anno fa 49, prezzo dell'elettricità sul mercato libero, il PUN 104, un anno fa era 110. Mentre sul fronte rinnovabili abbiamo già detto ieri che l'Italia punta a un più 126% sul 2021 sulle rinnovabili entro il 2030, soprattutto con solare e eolico, e poi nuovi interventi anche sulla rete di trasporto, la linea adriatica per il gas e l'Italia come hub. Il ministro Pichetto Frattini, ma ne abbiamo già parlato ieri, ha detto che nello scenario del 2050 c'è una parte di energia che verrà prodotta dal nucleare, che può essere una potenza tra l'11 e il 22% del totale. E ieri infatti si era tenuto in Francia per l'operazione ITER, che sta andando avanti a guida italiana sul nucleare di nuova generazione. Però su questo stride, anche perché noi abbiamo ricordato come a maggio le rinnovabili abbiano coperto il 52% del totale e contro il 42% del maggio 2023, soprattutto per idroelettrico, ma anche grazie alle piogge, ma anche il fotovoltaico, che ha fatto più 36% in un anno, e anche l'eolico più 10%, dovuto grazie alla maggiore capacità di esercizio e al maggior irraggiamento, come si chiama in gergo. Però dicevo, stride su questo il fatto che la Sardegna abbia deciso lo stop a nuovi impianti di energia rinnovabile, eolica e anche eolico e fotovoltaico, per 18 mesi. Ora, ho capito che la nuova presidente della regione, Alessandra Todde, vuole vedere e capire come e quali luoghi possono essere indicati per nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Però mi sembrano un po' tanti 18 mesi, lo dico con massimo rispetto. Non ho capito perché servono 18 mesi per capire, perché tra le modifiche presentate dall'opposizione e accolte dalla maggioranza c'è la deroga al divieto di installazione per gli impianti agrivoltaici con altezza minima di 2 metri dal suolo e dimensioni massime di 10 megawatt. Però nasce anche un comitato regionale sardo per il no all'installazione di torri eoliche e pannelli fotovoltaici. Nessuno vuole devastare la Sardegna, però prendiamoci chiaro, ci sono aree della Sardegna, penso all'interno soprattutto, in cui a mia memoria c'è agricoltura, c'è pastorizia, ma forse c'è anche lo spazio per impianti, penso soprattutto fotovoltaici, in parte anche eolici, che voglio dire permetterebbero alla regione una certa autonomia energetica. Se nasce anche il comitato per il no, comunque la Todde ha detto che intorno anche all'Einstein Telescope, che oggi è stato, si è firmato l'accordo di cooperazione scientifica Italia-Spagna, c'è un'area di rispetto di 40 km, non si possono fare impianti, e questo è il modo migliore per rispondere a chi vuole speculare anche in quel territorio. Ho capito, posso condividere le preoccupazioni della Todde, però in automatico ritenere che chi vuole fare impianti fotovoltaici o eolici voglia speculare sul territorio mi sembra un approccio ideologico. Spiegateci come, che criteri seguirà la legge regionale, nel massimo rispetto dell'ambiente. Nessuno vuole piazzare pale, immagino, sulla costa, però immagino che nella Sardegna, che non è esattamente la regione più densamente popolata di questo paese, si possa anche immaginare qualcosa nell'entroterra, per esempio. Dopodiché, se dà fastidio la pala eolica o dà fastidio il pannello, va bene, non lamentiamoci poi della dipendenza da gas e anche da carbone per l'elettricità. Voglio dire, in qualche modo questa elettricità la devi produrre, no? Anche per i sardi. Ma non è colpa mia, nel peso di nessuno, se la Sardegna ha, per la sua posizione geografica, una particolare predisposizione all'energia rinnovabile. Ma ripeto, se il tema è non vogliamo vedere neanche una pala eolica, allora ok, decidete che però l'energia verrà prodotta in altro modo, mettiamocela via col CO2, con le auto elettriche e quant'altro. No, criticato i 5 Stelle, che cosa devo rovinare la natura per la tua macchinetta elettrica? Guardi, io sulla macchina elettrica ho già detto quello che penso, ma ripeto, va bene, cioè ditemi, io vedo che in altri paesi ci sono problemi, e anche nel nord Europa, a usare fotovoltaico e eolico, va bene, cioè se non bisogna farlo, smettiamola con la retorica delle fonti alternative allora, cioè teniamoci il motore a 4 tempi e basta. Cioè, se voglio dire, perché le macchine elettriche dovranno andare, qualcuno dovrà fornirgli elettricità, non lamentiamoci se poi i prezzi e il costo dell'energia in Italia anche per imprese è più alto, veramente è una polemica che non capisco. Secondo me invece che essere o solo per eolico e fotovoltaico, chi se ne frega dei piani regolatori, no, è sbagliato anche quello, o la moratoria per 18 mesi, secondo me è compito della politica è dire guardate, queste sono le regole che abbiamo stabilito per gli impianti, per le aree, magari aree depresse con compensazioni anche per la comunità, aree scarsamente abitate o dedicate alla pastorizia, aree invece intoccabili. Dateci i criteri, 18 mesi mi sembra solo prendere tempo comunque. Mi scrive un ascoltatore: è difficile capire che le auto elettriche costano troppo. A me lo dice, che ho fatto non so quante puntate per contestare questo approccio ideologico all'auto elettrica, per cui A lei basta spendere soldi per far guadagnare i suoi amici. Sa che io ho di amici che vogliono installare pannelli fotovoltaici e pale eoliche e in Sardegna non ne ho uno e sarò sfigato. Sono dell'idea che delle volte in questo paese si prendono posizioni ideologiche senza andare nel concreto, nello scrivere una legge fatta bene. Io mi fido della Todde, sembra anche un'esperta del settore, non ho capito perché 18 mesi di sospensione. Torniamo invece all'economia internazionale per quello che riguarda i colloqui con la Cina, visto che il ministro Russo domani sarà in Cina, il focus sarà soprattutto sulle partnership industriali. Ci sono contatti in corso con la Cina, tra l'Europa e la Cina, e il 4 luglio la scadenza per rialzare i dazi all'import dei veicoli elettrici provenienti dalla Cina è il 4 luglio, quando la decisione provvisoria sarà presa. Notizie dall'Italia, dello spread ho già detto. Dunque, per quello che riguarda i dati economici, c'è anche la disoccupazione nell'area euro che resta al 6,4%. In Spagna sono stati creati 71.000 posti di lavoro durante il mese di giugno, con 556.000 occupati in più, offerte record impieghi pubblici con 40.000 posti. In Italia invece gli occupati a maggio praticamente sono calati di 17.000 unità sull'aprile, ma sono ancora 462.000 in più rispetto agli occupati che avevamo a maggio 2023. Per quello che riguarda la qualità dei contratti, prosegue la crescita dei tempi indeterminati, quindi 15.986.000, e il dato comunque di un saldo positivo, cioè di 462.000 occupati in più rispetto a un anno fa, si è ottenuto con l'incremento di 500.000 tempi indeterminati, 42.000 autonomi in più, diminuzione di 77.000 dipendenti a termine. Ora, anche se in rallentamento, questa conferma una tendenza che a cui assistiamo ormai da un anno a questa parte, cioè sostanzialmente il non solo un aumento, più di un anno a questa parte, l'aumento netto dell'occupazione anno su anno, ma soprattutto un miglioramento della qualità dei contratti, nel senso che, come anche dice il dato di maggio rispetto a maggio 2023, sono calati di quasi 80.000 i tempi determinati, sono aumentati di 498.000 i permanenti, di 42.000 gli autonomi. Su questo la nostra Teresa Trillò ha sentito il commento di Andrea Spizzichino, che è ricercatore dell'Istat sul mercato del lavoro.
A maggio, dopo 3 mesi, l'occupazione torna a diminuire. Questo calo è dovuto alla sola componente maschile e si manifesta in particolare tra i minori di 24 anni e i maggiori di 50 anni. La diminuzione occupazionale si rileva inoltre tra dipendenti a termine e gli autonomi, con il tasso di occupazione che scende al 62,2%. Risulta stabile il numero di persone in cerca di occupazione per effetto di un calo della componente maschile e un aumento di quella femminile. In questa situazione il tasso di disoccupazione è stabile al 6,8%, mentre aumenta lievemente il tasso di disoccupazione giovanile, ossia della popolazione minore di 24 anni. Cresce anche la parte inattiva della popolazione, cioè quella costituita da persone con meno di 64 anni che non lavorano e non cercano un lavoro.
Allora, guardate, ci sono alcuni che mi insultano, lei se fosse un tecnico come la Todde capirebbe, perché io vorrei solo sapere 18 mesi sulla base di quali criteri si vuole bloccare qualunque tipo di energia rinnovabile. Qualcun altro mi scrive, allora no nucleare, no paleoliche, no fotovoltaico, no termovalorizzatori, torniamo al cavallo e alle mucche. Per me è capire che come vuoi produrre questa energia eolica. In Germania sono state le stesse imprese agricole ad impiantare le pale eoliche, vendono energia e si mantengono, è vero. Altri mi dicono: guardi, ho attraversato la Francia, è pieno di pale eoliche, sì. Ma ripeto, tra l'altro le pale eoliche vengono messe dove c'è vento di solito, no? Ma io mi riferisco anche al fotovoltaico. Nessuno vuole distruggere la Sardegna, è una regione che amo, penso di averla vista quasi tutta, ma figuratevi, però proprio perché l'ho girata anche nell'interno, forse qualche area a bassissimo impatto ambientale, anche in danni per il turismo, per il paesaggio, si può immaginare, così posso ipotizzare, nel centro della Sardegna, in aree magari industriali dismesse purtroppo, e lì non è solo il centro della Sardegna, cioè vabbè. Meteo.
Focus economia.
Dunque, accolgo volentieri la richiesta di cercare la presidente della regione Sardegna, la Todd, perché è un'esperta anche del settore. Qualcuno mi scrive: guardi, il problema è che vorrebbero fare degli impianti fotovoltaici e eolici per una produzione che soddisferebbe il bisogno di 52 milioni di persone. Mi sembra esagerato, non penso. In Sardegna siamo 1,5 milioni. Va bene, ho capito il tema. Se c'è una richiesta eccessiva, non la può valutare. Vorrei capire anche cosa vuol dire eccessiva, cioè parliamoci chiaro, ragazzi. Se parliamo di fotovoltaico e eolico, c'è un piccolo problema che c'è anche nell'idroelettrico. Le dighe devo costruirle dove c'ho dei fiumi e degli invasi, perché non è difficile costruire le dighe in Sicilia in questo momento, lì andrebbero fatte per irrigare i campi e non per fare elettricità. L'eolico e il fotovoltaico tendo a utilizzarli laddove ho maggiori ore di sole, fermo restando che ho visto tanti pannelli anche al nord, anche nelle valli alpine, e l'eolico dove c'è vento, e questo è il tema delle rinnovabili. Ora, io non dico che la Sardegna debba fornire le rinnovabili a tutto il resto d'Italia, che però forse la Sardegna possa avere un maggior apporto rispetto a quello che il suo fabbisogno di eolico e fotovoltaico ci può stare, perché non è che ogni regione produce per il suo, se no torniamo al discorso di chi non voleva a Melendugno l'arrivo del TAP, del gasdotto che ci ha salvato il deretano dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Cioè è chiaro che accetti di avere il rigassificatore a Piombino perché serve l'intero paese, accetti di averlo alla Spezia, non torniamo sul io mi produco il mio, perché se no c'è una valle alpina con poco sole, zero vento, che cosa produce? Col nucleare? Vabbè, volentieri cercheremo Alessandra Todde, cerchiamo di farci capire perché un tempo così lungo di blocco, un anno e mezzo. Vabbè. Due notizie in breve che non faranno o faranno probabilmente irritare qualcuno. L'Istat rileva che il potere d'acquisto delle famiglie nei primi tre mesi dell'anno è cresciuto rispetto agli ultimi tre mesi del 3,3%. Perché questo? Beh, perché è calata, si è ridotto l'aumento dell'inflazione, sono calate alcune voci di spesa, per esempio gas, elettricità, rispetto al trimestre. Tant'è che prosegue anche la ripresa alla propensione del risparmio delle famiglie, che aveva toccato il suo minimo storico nei primi tre mesi del 2022. Non è tornata a livelli, però è salita di 2,6 punti percentuali. Perché? Perché appunto il rallentamento della crescita dei prezzi si è iniziato a vedere, qualche rinnovo contrattuale è stato fatto, le bollette, soprattutto se raffrontate ai picchi del 2023, iniziano a fare sperare. Non ho detto che si stia pagando di bolletta quello che si pagava nel 2019 o nel 2020. È aumentata invece la pressione fiscale nei primi tre mesi dell'anno al 37,1%, 0,8 punti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Poi oggi si è tenuta l'assemblea dell'ANIA, delle assicurazioni italiane, vari interventi, un messaggio inviato dal Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, colmare il gap della protezione assicurativa. E poi è intervenuto anche il ministro Urso, ha detto che le assicurazioni sono centrali anche contro le catastrofi.
Al 31 marzo 2022 solo l'11,3% delle polizze attive prevedeva una estensione per le catastrofi naturali. Per favorire la diffusione, con l'ultima legge di bilancio abbiamo introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali. L'eventuale mancata stipula della copertura assicurativa è causa di esclusione da qualunque altra forma di agevolazione pubblica. Per garantire la solvibilità complessiva del sistema abbiamo poi previsto che SACE possa garantire in ultima istanza l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle compagnie di assicurazione. Questa è una vera svolta significativa, importante, necessaria per tutelare le nostre imprese, il nostro paese a fronte di rischi catastrofali sempre più evidenti.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Allora, adesso andiamo, restiamo sul tema delle assicurazioni, perché adesso parleremo del costo dei noli. Vedo moltissimi messaggi sul fotovoltaico eolico ancora. Ha ragione l'ascoltatore che mi dice: guardi cosa dice delle valli alpine, molte forniscono idroelettrico a tutto il paese. Ha ragione, ho detto una valle alpina senza idroelettrico per far capire che è assurdo pensare che la regione debba produrre al massimo l'elettricità che serve a lei. Perché se no la Lombardia l'idroelettrico, ma anche, anche il Trentino, lo danno a tutto il paese, non è che se lo tengono solo lì. Allora, sullo stesso ragionamento, uno produce solo l'elettricità che serve alla Sardegna. Dai. Qualcun altro mi dice: guardi che lei non sa che gli agricoltori stanno utilizzando i campi coltivati e li trasformano in fotovoltaico. Adesso andremo anche su quello. Altri dicono: beh, sarebbe più interessante se i sardi avessero un beneficio dell'elettricità prodotta con fotovoltaico, con le rinnovabili, e questo potrebbe spingere anche la parte privata. E altri dicono: beh, se poi le imprese che si dovessero trasferire in Sardegna avessero prezzi di energia più bassa, pagando l'IPEF Sardegna, potrebbe diventare più attrattiva la regione. Certo, sono tutte operazioni di dettaglio, non a carattere ideologico. Sì, tutto fotovoltaico e eolico, oppure niente per 18 mesi. Dunque, questo sto dicendo. Poi c'è qualcuno che continua: lei è troppo schierato dalla parte delle pale eoliche. Ma sa quali sono le... vabbè, stiamo zitti, le pale eoliche. E poi c'è sempre il solito genio, ma forse lo stesso, che mi scrive: è arrivato un ordine da Confindustria. Sì, infatti, cioè, ho l'ordine di Confindustria in tasca, appena l'ho letto, e l'ordine era schierati per le pale eoliche. Qua c'ho un telegramma. Mondo delle assicurazioni, dicevo, il ministro Urso ha fatto notare che appunto poche assicurazioni contro le catastrofi da parte dell'impresa, ma non solo. L'ANIA, l'associazione delle assicurazioni, per via della sua presidente Maria Bianca Farina, ha fatto notare che nel 2023 si è toccato un record di 6 miliardi di euro di danni da catastrofi in Italia, a livello mondiale 100 miliardi di euro di danni. Attesi i danni da catastrofi per 2 miliardi all'anno, e le sfide sono drammatiche per il paese, lo Stato non basta più. A proposito di assicurazioni, c'è anche l'elemento assicurativo nel dato che sto per ricordare. Dopo 7 mesi di attacchi che magari sono sembrati anche meno forti dall'inizio, ma che hanno mantenuto alta la tensione sul Mar Rosso, obbligando molte volte le navi a scegliere la rotta di Capo di Buona Speranza, i costi dei noli sulle principali rotte dall'Asia verso l'Europa, perché spesso dall'Europa verso Asia le merci, le navi non sono piene, quindi c'è maggior margine. Questo perché esporta molto di più la Cina verso l'Europa che non l'Europa verso la Cina. Hanno toccato il livello che praticamente non si vedeva dai tempi del Covid, della chiusura dei porti cinesi. Da Shanghai a Genova un container da 40 piedi costa $7,000, si chiama FEU, l'unità di misura, e contro i 3.600 di fine aprile e i 1.300-1.500 di fine 2023. L'indice Drew WCI è salito a $5.318 su 8 rotte chiave dall'Asia verso l'Europa, è il 270% in più della media del 2019 e non ancora sfalsata dal Covid. Ricordo che il Covid arrivò a portare alla chiusura dei porti, si arrivò a 10.000 euro, 14.000 euro sulla Shanghai Genova. Quindi saluto il nostro mitico Augusto Kosulic, agente marittimo, è l'indicatore Kosulic, quello che utilizziamo quando parliamo di queste cose, agente marittimo, presidente e amministratore delegato della Fratelli Kosulic. Buonasera Kosulic.
Buonasera a tutti.
Dunque, non siamo ancora per fortuna ai livelli del blocco dei porti cinesi durante il Covid. Settembre 2021, $14,000 Shanghai-Genova e anche 10.000 lungo tutto l'anno. Adesso siamo saliti sì da 3.500 a 7.000. Vorrei capire, dopo il traffico, se è dovuto soprattutto alla rotta che è più lunga e fa il giro per il Capo di Buona Speranza, oppure ai costi assicurativi e quindi i premi molto più alti che si devono pagare per continuare a transitare lungo Suez. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day.
Allora, adesso vengo a lei Kosulic, però c'è un'agenzia appena battuta che riguarda quello che è successo a Cogne dopo l'alluvione. È arrivata la ministra turismo Santanchè, giunta ad Aosta, ha detto: porteremo i turisti a Cogne con l'elicottero. È un'idea che farà bene alla Valle d'Aosta e alla comunità di Cogne. Il progetto l'abbiamo chiamato Cogne mette le ali, piuttosto che mettere persone in cassa integrazione, chiudere le strutture alberghiere, chiudere le comunità, lavoreremo per far arrivare i turisti ad Aosta, prelevarli con l'elicottero e portarli a Cogne. Dovranno naturalmente fermarsi per un periodo congruo, almeno 4 giorni in albergo o 15 giorni in seconda casa. Piccole osservazioni, l'agenzia è appena stata battuta. Portare i turisti a Cogne in elicottero, due osservazioni ministro, la prima è la più banale, non voglio anticipare la classifica, ma chi paga? No, chi paga? Sono d'accordissimo, in elicottero, ma chi paga? Perché l'elicottero costa, mettiamo soldi pubblici per portare i turisti in elicottero. Ma la seconda domanda, che è un po' più perniciosa: la prossima volta che c'è un'alluvione, io adesso tocco, faccio tutti i gesti scaramantici del mondo, in un paese montano dell'Alto Adige, del Trentino, del Friuli, del Veneto, li portiamo anche lì in elicottero? Chiedo per un amico, a Cervia li abbiamo portati in elicottero? Ma poi c'è una compagnia di elicotteri che è pronta a trasferire decine di turisti, migliaia di turisti su, non ho capito. Ripeto ministro, chi paga per portare turisti? E se domani si sveglia un comune alluvionato anche lui o che ha avuto un dissesto naturale, dice: bene, voglio l'elicottero anch'io, ma che trasformiamo, diciamo, nel settimo cavalleria Piemonte e la Val d'Aosta, poi magari anche il Trentino, non possiamo mica escludere. Se poi arriva in un luogo di mare elicotteri, io a questo punto sarei per utilizzare direttamente i C-130 e farli paracadutare, perché a questo punto se il turista è d'accordo sull'elicottero può anche abituarsi e farli paracadutare lì. che la ministra avesse confuso, diciamo, un certo turismo di alta fascia che può andare tra Porto Cervo e Forte dei Marmi con il turismo di Cogne in elicottero. Ma uno champagnino di benvenuto no, quando arrivano in elicottero. Io, visto che siamo in Italia, farei anche un prosecco o un Franciacorta, o visto che siamo in Piemonte, un Asti Cinzano, così. Boh, allora, Kosulic, parliamo di cose serie. Senta, da cosa è dovuto questo aumento dei container? Che non dico non ha toccato i livelli del blocco dei porti, ma diciamo almeno raddoppiato rispetto a 3 mesi fa. Rotte più lunghe o assicurazioni più care?
Ma direi che soprattutto sono rotte più lunghe, e poi soprattutto c'è un aumento di carico, c'è una ripresa sicuramente economica in Italia, c'è molto più carico che viene unicamente dalla Cina. Come lei sa, la Cina ha ridotto i consumi interni in maniera paurosa e sta spingendo moltissimo per l'export verso l'Europa, e di conseguenza c'è semplicemente più carico e la gente si sta preparando per mettere in saccoccia il carico in previsione del Natale. Gli stock sono vuoti di molte aziende, di conseguenza l'importazione dalla Cina è aumentata considerevolmente. I costi assicurativi sì, sono sicuramente aumentati, ma non è quello il fattore. E poi bisogna ricordare che nel Mar Rosso la compagnia tipo CMA, compagnia francese, che ha origine libanesi e che trasportano contenitori, passano regolarmente, per cui insomma ci sono anche delle alternative a fare il giro del Capo di Buona Speranza. Peraltro
lei ha detto sì, insomma, in che proporzione tra Giro di Buona Speranza e compagnie assicurative, cioè la parte del Leone chi la fa?
La parte del Leone la fanno il Giro di Capo di Buona Speranza, sicuramente, okay. È aumentato. E poi deve calcolare che gli altri trade, particolarmente dall'Italia, dal Mediterraneo, gli Stati Uniti, tutti i mercati all'interno del Mediterraneo non hanno avuto questo tipo di rialzi. E l'unico settore che ha avuto questo picco è stato proprio il carico che proviene dall'Estremo Oriente, dalla Cina, verso l'Italia, verso il Mediterraneo e verso il Nord Europa. Tutte le altre tratte sono più o meno stabili, con delle variazioni di noli molto irrilevanti, diciamo.
Allora, dopo il traffico, scusatemi, dopo il GR24, a proposito di traffico marittimo, vorrei capire se appunto riguarda l'export cinese e che conseguenze ha come tipologia, se invece la situazione nel resto è tutto sommato tranquilla, non esiste solo l'export alla Cina verso l'Europa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo su GR24.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Inchiesta Fanpage, la commissione Segre acquisisce i filmati, Meloni fuori, chi ci vuol far tornare indietro. Morte Satnam, arrestato il titolare dell'azienda di Latina, se soccorso si sarebbe salvato. Kiev, prima visita di Orban come presidente di turno dell'Unione Europea, accelerare il processo della tregua, dice a Zelensky. Buonasera dalla redazione, da Elisabetta Fiorito. L'inchiesta di Fanpage, interviene la premier Giorgia Meloni. Il nostro compito è troppo grande perché si possa consentire a chi non ne ha compreso la portata di rovinare tutto. Non ho e non abbiamo tempo da perdere con chi vuole farci tornare indietro, con chi ci trasforma in una macchietta. Chi non è in grado di capirlo, chi non ha compreso questo percorso, chi non è in condizioni di tenere il passo, non può far parte di Fratelli d'Italia. Tutto questo nel giorno in cui la Commissione Segre, l'organo parlamentare straordinario istituito su proposta della senatrice a vita contro razzismo, intolleranza, antisemitismo, istigazione a odio e violenza, ha deciso di acquisire video dell'inchiesta di Fanpage sui militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. L'inchiesta per la morte di Satnam, arrestato il datore di lavoro.
Se fosse stato soccorso, Satnam Singh poteva essere salvato. È questo il risultato della perizia medico-legale che, insieme agli altri elementi di indagine acquisiti dalla Procura di Latina, ha portato all'arresto di Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo proprietario del terreno in provincia di Latina dove lavorava il bracciante indiano, morto dopo un infortunio nei campi perché abbandonato davanti casa anziché portato subito in ospedale. Nell'ordinanza il GIP sottolinea la condotta disumana disumana dell'imprenditore che dopo l'incidente intima gli altri braccianti di tacere l'accaduto, si preoccupa di cancellare le tracce di sangue dal furgone con cui porta via Singh dalla sua proprietà, mentre ignora le preghiere della moglie di chiamare i soccorsi. Ora per l'uomo, arrestato anche contro il rischio di inquinamento delle prove, l'accusa è di omicidio volontario. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Si moltiplicano le decisioni di ritirarsi al ballottaggio delle legislative in Francia in favore del candidato meglio piazzato al primo turno per battersi contro il rappresentante dell'estrema destra. Secondo il conteggio di Le Monde, le disistenze in funzioni anti-Rassemblement National sono arrivate a quota 208. E l'Eliseo invita la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, a dar prova di misura e sangue freddo dopo le sue controverse dichiarazioni su un presunto colpo di stato amministrativo del campo di Emmanuel Macron a pochi giorni dal secondo turno delle elezioni legislative anticipate al 7 luglio, attraverso un'ondata di nomine prima di un'eventuale coabitazione. Da 66 anni, puntualizza l'Eliseo, ogni settimana ci sono nomine e spostamenti, in particolare l'estate, indipendentemente dalle congiunture politiche. Prima visita a Kiev dall'inizio dell'invasione russa del premier ungherese Orbán, da ieri presidente di turno dell'Unione Europea.
Un cessate il fuoco immediato per consentire l'avvio di negoziati di pace è la proposta fatta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal premier ungherese Viktor Orbán, che a sorpresa ha voluto inaugurare proprio a Kiev il suo semestre di presidenza dell'Unione Europea. Zelensky non ha risposto pubblicamente all'invito a considerare una tregua. Kiev vede nel cessate il fuoco una trappola che congelerebbe la situazione attuale, consentendo a Mosca di rimanere nei territori occupati, mentre il ritiro russo da ogni regione ucraina è la condizione di Zelensky per iniziare una trattativa. La visita di Orbán non poteva certo bastare ad accorciare le distanze. L'incontro ha però avuto un'importanza simbolica, proprio perché Orbán è il leader europeo più vicino a Vladimir Putin e ha sempre messo in discussione il sostegno dell'Europa a Kiev. E se ora ha deciso di lasciare il segno come mediatore nei 6 mesi di presidenza ungherese dell'Unione, un rapporto personale più stretto con Zelensky può solo aiutare. Vogliamo guardare avanti e vogliamo relazioni migliori, ha detto Orbán a fianco di Zelensky. La pace, e non solo per 6 mesi, avrà bisogno di tutti. Antonella Scott, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E questa era l'ultima notizia, adesso ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 19.
Realizziamo il futuro sostenibile delle imprese. Atlante lavora da sempre per lo sviluppo delle aziende, con il proprio team di esperti nella transizione ESG, finanza sostenibile, bilancio di sostenibilità. Atlante ti aiuta a raggiungere gli obiettivi di crescita generando valore nel tempo. Siamo Atlante, abilitatori della transizione. Atlanteconsulting.it.
Lo sapevi che più utilizzi un Daikin, più risparmi? Acquista un climatizzatore Daikin, è super efficiente in ogni stagione e con la promozione cashback hai un rimborso sui tuoi consumi energetici. Sì, hai capito bene! Con la promo cashback usi il tuo nuovo Daikin sia in estate che in inverno e puoi ottenere rimborsi fino a 400 euro. Contatta un installatore e consulta il regolamento dell'iniziativa su daikin.it. Iniziativa valida per acquisti dal 27 maggio al 6 luglio 2024 inclusi, per consumi effettuati al 31 marzo 2025.
La nuova Puma Hybrid.
Nuova?
Sì, perché nuova fuori e nuova dentro. Ha un frontale totalmente ridisegnato e fari con tecnologia full LED.
E dentro?
Dentro è più connessa e tecnologica, grazie al modem 5G, al sistema infotainment Sync 4 e ai 2 touchscreen da 12 pollici.
E gli incentivi?
Con l'offerta di lancio su nuova Puma Hybrid hai fino a 6.000 euro di incentivi Ford e statali. Scoprila su Ford.it.
Sì?
C'è un problema con lo stoccaggio dei colli.
Ingegnere, l'audit per la sismoresistenza.
C'è una soluzione per gli scaffali.
Ah, e poi la cerca urgentemente il responsabile automazione.
Tenere tutto sotto controllo è sempre più difficile. Almeno la logistica falla facile. Per la tua azienda, affidati agli esperti del magazzino e dello stoccaggio intelligente. Pretendi il top. Scegli Modulblock.
Modulblock.com.
storie e leggende dal mondo. Dal Ghana fino alle spiagge e ai vulcani dell'America Latina. Due libri per scoprire la magia di culture antichissime attraverso i loro racconti più belli. Le più belle storie dell'Africa e dei miti del Sud America. In edicola in due uscite il 25 giugno e il 2 luglio con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro in più. Focus Economia.
Minuti. Dunque, Augusto Kosulic, per quello che riguarda il trasporto marittimo, fermo restando appunto che non si è ancora arrivati ai livelli della crisi Covid, ma c'è stato un raddoppio. Lei ci ha chiarito che è soprattutto per il fatto che la rotta, invece che passare navi, invece che passare per Mar Rosso, fanno il giro per il Capo di Buona Speranza. E mi sembra che il problema grosso sia quasi unicamente se dall'Asia devi trasportare in Europa, perché dall'Europa all'Asia no, perché i container viaggiavano già, le navi viaggiavano già meno a pieno carico, e nelle altre rotte invece i prezzi sono assolutamente sotto controllo, Kosulic.
Sì, volevo ribadire, il problema è specificamente dalla Cina al Mediterraneo, all'Europa. Voglio ricordare, Xi Jinping è un comunista, vero, va bene? Lui non ha nessun interesse di aumentare i consumi interni, anzi li vuole limitare, lui vuole esportare.
Abbiamo capito anche noi.
Quindi di conseguenza ci sono un sacco di merce che sta arrivando, anche dei prezzi estremamente stracciati, per cui alla faccia dei dazi e così via, e di conseguenza... E vanno in difficoltà perché adesso è il periodo in cui arrivano tutti gli ordinativi per Natale e quindi c'è molto più carico, e questo è il motivo dell'aumento dei nodi. Sicuramente io posso dire per tutti i settori a settembre-ottobre sicuramente ci sarà un calo, ecco, voglio dire, io non penso che questa
crescita dei prezzi
possa...
No, ma guardi, io si figuri se sono preoccupato che la Cina non riesca a invadere l'Europa con beni a prezzo bassissimo. L'accusa sulle auto, visto che il 4 luglio scade il termine, domani il ministro Russo è in visita in Cina, l'accusa dell'Europa sulle auto è addirittura di vendere in dumping, cioè sotto il costo di produzione, distruggendo il mercato, tagliando fuori tutti gli altri produttori. Quindi a me che la Cina non riesca a invaderci, magari perché costa di più la merce trasportata, non preoccupa nulla. Mi preoccupa di più quando magari è un produttore italiano, oltre che europeo, che ha della componentistica da assemblare o da utilizzare in Italia per la merce, pensavo ad alcuni settori del legno arredo, dove ha dei costi più alti lui, non tanto per l'invasione di merci cinesi. Anzi, se paradossalmente il fatto che costi di più far arrivare la merce dalla Cina permetterà di non invadere come prezzi il mercato italiano, magari c'è anche un vantaggio per noi, paradossalmente. Grazie Kosulic, ci risentiamo, perché con lei facciamo sempre il monitoraggio della situazione. Cambiamo tema, no, non torno sulla Santanchè, nel senso che mi continuate a scrivere sulle dichiarazioni. Allora, la Santanchè ha annunciato che ci sono 10 milioni per Cogne che verranno dati dal Ministero del Turismo, e questo va bene. Quello su cui eravamo diciamo molto perplessi è l'idea di portare i turisti a Cogne, Cogne Vola, l'iniziativa Cogne Vola. Perché insomma, dai, i turisti in elicottero, ma anche perché molti mi fanno notare, e qui esco dalla battuta, al di là del costo di portare i turisti in elicottero, che non ho capito che elicottero useranno, quelli che conosco io, diciamo, portano 5-6 persone, poi ci sono quelli più grandi, CH-47, ma sono in dotazione all'esercito, quelli possono arrivare, se non ricordo male, o anche gli SH, 20-25 persone, ho capito, servono all'esercito, alla marina. Però al di là del costo, giustamente mi scrivono alcuni ascoltatori, ma poi uno arriva lì e il cibo come arriva? In elicottero, anche quello? Cioè, perché se arriva il cibo, allora arriva anche il turista, se passano i camion, se no, che strutture trova? Cosa fa poi una volta che li accoglie? Ragazzi, purtroppo non è la prima volta che abbiamo un fenomeno atmosferico come quello, e l'unica cosa è sostanzialmente fare la ricostruzione nel più breve tempo possibile per tornare a essere attrattivi con i turisti. Comunque, qui invece cambiamo radicalmente tema e andiamo su Team, perché con ieri è iniziato un nuovo corso per quello che riguarda la rete. Che cosa è successo? Team ha completato l'operazione per cui per un corrispettivo di 18,8 miliardi, che può salire fino a 22 miliardi, a verificarsi alcune condizioni, ha ceduto la sua rete. Questo ha un obiettivo, se ho ben capito, quasi unicamente finanziario, perché in questo modo il debito di TIM, che era di 23 miliardi, si ridurrà a 7,5 miliardi e potrà scendere ulteriormente quando verrà perfezionato l'acquisto di Sparkle, che è il cavi di informazioni alte molto sensibili in mezzo al Mediterraneo. Quindi va benissimo per TIM, non ho ben capito se vada bene anche per noi, anche perché sappiamo che in questo momento ci sono due società che devono collegare il paese. Una è appunto TIM, l'altra è Open Fiber, che è controllata al 60% da Cassa Depositi e Prestiti e quindi dal Tesoro, e il 40% dal fondo australiano Macquarie. Anche qui l'obiettivo, se ben capito, è arrivare a una fusione tra TIM e Open Fiber, portando nel caso di TIM altri 2,8 miliardi. Chiedo se ho capito bene ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Buonasera Andrea.
Buonasera Sebastiano.
Allora, l'obiettivo è finanziario, riduce il debito di TIM, ma poi si arriverà, è quasi scontata la fusione, arrivare a una fusione con Open Fiber?
Ma allora, la maniera, diciamo, più evidente per essere sconfessati è quella di fare previsioni, però io in questo caso, come dire, mi spingo un pochino e faccio una previsione. Io non lo vedo così scontata, diciamo, questa fusione, nel senso che se ne parla tanto, anche perché c'è da mettere in evidenza che la situazione di Open Fiber è una situazione di una società che va messa in sicurezza, perché è partita con determinati presupposti, ma sostanzialmente è ancora una startup, aveva davanti a sé un programma molto ambizioso e alla fine, voglio dire, qualcosa, diciamo, per sostenerla ci vuole. Detto ciò, l'operazione stessa che ha portato allo scorporo della rete TIM è un'operazione che vede la rete di TIM andare a un'altra società guidata da KKR.
Sì, perché KKR avrà il 38% del fondo americano, poi c'è il canadese CPP e ADIA di Abu Dhabi che avranno 17,5% ciascuno, al gestore italiano F2I andrà all'11,2%, il Ministero dell'Economia e Finanza manterrà il 16% con potere di controllo su strategie e scelta del Presidente. Scusami se ti ho interrotto.
Esattamente, quindi allora da questa ultima cosa che hai detto si capisce che in qualche modo dovrebbe esserci una garanzia per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali e il cosiddetto rollout, perché se all'interno della società c'è anche il Ministero dell'Economia è chiaro che in qualche modo dovrebbe questa cosa garantire un avanzamento. Dall'altra parte però questa società ha in Open Fiber l'avversario necessario, perché l'operazione di scorporo della rete TIM ha avuto necessità di passare attraverso il giudizio dell'antitrust europeo. L'antitrust europeo ha dato il suo placet dal punto di vista della concorrenza, anche perché c'è un concorrente. Arrivare a fondere i due concorrenti è un po' complicato. Allora, ci sono chiaramente delle condizioni che potrebbero facilitare questa cosa. Ad esempio, Open Fiber, come diciamo anche l'altra società, hanno sviluppato la rete in aree più o meno densamente popolate. Quelle, diciamo, più popolate, quelle che hanno una maggiore concorrenza, certo, le cosiddette aree nere. Ecco, si pensa che per esempio per poter favorire una fusione si potrebbero scorporare queste aree nere, ma a questo punto che cosa significa? Significa che Open Fiber rimarrebbe senza le aree nere che verrebbero date a un'altra società e conferirebbe, diciamo, nell'unione con Netco le aree bianche e grigie, che sono quelle un po' più problematiche, ma a questo punto, voglio dire, KKR avrebbe convenienza a favorire.
No, ma infatti quello che ti volevo chiedere, genere, perché qui c'è un tema, allora, è FiberCop, che è la società della rete ex Team, a questo punto con 4 miliardi di ricavi, 2 miliardi di margine operativo e 20.000 dipendenti, che ho ipotizzato io potrebbe fondersi con Open Fiber. Tu dici attenzione, perché l'antitrust ha dato il via libera proprio perché c'era un altro concorrente. Allora l'ipotesi è magari di cedere alcune aree dove ad ampio riscontro di mercato, diciamo così, resterebbero più problematiche le aree a fallimento di mercato, come si chiamano, quelle in cui tu investi perché devi rendere uniforme il paese ma non hai una convenienza economica perché sono scarsamente popolate. Tu dici ok, però a questo punto a chi conviene tenersi solo quella parte lì? Aggiungo un'altra cosa, Andrea, KKR è un fondo, i fondi di solito dopo 5-6 anni se ne vanno, visto che noi già ci siamo ricomprati con il tesoro il 16% della rete, perché che praticamente avevamo venduto con la famosa, la peggiore di tutte le privatizzazioni, quella fatta di Telecom a suo tempo. Cioè non è che gli altri paesi, cioè Telefonica in Spagna, Deutsche Telekom in Germania, Orange, British Telecom, nessuno ha ceduto la rete.
Infatti questo è, come dire, è un caso, onestamente è un caso di scuola, nel senso che è apripista, è un caso apripista. Ora onestamente siamo andati a parlare della fusione con Open Fiber, che è un portato futuro di questa operazione, ci vorrebbero almeno 30 mesi, quindi adesso se stiamo alla operazione attuale, è un'operazione che effettivamente ha permesso a Team di togliersi dalle spalle un fardello importante di debito, e adesso, come dire, c'è una parte infrastrutturale che è entrata nelle disponibilità di questa società che ha KKR il principale azionista, e a questo punto questa società dovrà occuparsi di portare avanti gli investimenti sulla rete che altrimenti avrebbe dovuto fare Team con il suo fardello di debito. Quindi diciamo, questa dal punto di vista, come dire, finanziario e della sostenibilità è un'operazione che ha avuto questo senso. Ora ci sono tutta una serie di condizioni che dovranno verificarsi. Allora, innanzitutto quello che si chiedono anche gli analisti è tutto: la Team senza la rete è una Team che comunque avrà possibilità di stare sul mercato in un mercato competitivo come quello italiano? Sarà tutto da vedere dalle condizioni del mercato. Certo, c'è la parte cosiddetta enterprise, che è una parte che ha delle prospettive con il cloud, la cybersicurezza, c'è il Brasile che ha degli ottimi risultati economici. Quindi alla fine, come dire, la Team sgravata dal peso del debito potrebbe iniziare a correre.
No, ma infatti,
questa è la speranza.
Questa poi, dimmi, Andrea.
Dicevo, questa è la speranza. Dal punto di vista della società della rete, sono tutte le cose che hai detto tu. Se pensiamo,
ma io il vantaggio per Team lo vedo bene, e mi interessava il vantaggio per me come consumatore, come cittadino, nel capire se poi si andrà avanti a collegare anche il resto del paese, le famose aree bianche, quelle a fallimento di mercato, che potranno, sono sicuramente a fallimento di mercato, ma poi rendono l'Italia una, e possono permettere anche di tornare con un vantaggio competitivo in quelle aree, perché chi vuoi che si trasferisca per lavorare o anche in part time, smart working, se non hai la rete, dai.
Cioè. L'obiettivo è stato dato e sono state date garanzie. Qualora questo non accadesse, sarebbe un patto disatteso, chiaramente.
Allora, grazie ad Andrea Biondi. Iniziamo, perché poi la continuerò anche domani, il nostro monitoraggio, che è quasi mensile, come fa anche sulle 24 ore, sull'avanzamento del PNRR. La motivazione oggi, la notizia, è che è arrivata finalmente la quinta rata del PNRR. Perché era la rata che avevamo richiesto a fine dicembre, vale 10,6 miliardi per 52 traguardi obiettivi, però c'è anche stato un prefinanziamento di 1,6 miliardi, quindi vale 11 miliardi, 3,2 sono di sovvenzioni, quindi a fondo perduto, 8 miliardi sono di prestiti. Allora, la buona notizia, oltre a questa, è che noi abbiamo ottenuto la quinta rata perché abbiamo raggiunto 9 traguardi obiettivi sulla transizione verde, rifiuti e gestione delle acque. Tra i vari risultati, a fine 2023 l'Italia ha chiuso 22 discariche illegali su 34, più del 60%. Ha migliorato la raccolta differenziata dei rifiuti riducendo del 9% il divario tra la media nazionale e le regioni con i risultati peggiori, che sono quelle del sud. Ci sono poi, tra le 5 misure previste per la mobilità sostenibile, 200 km di ciclovie completate in aree metropolitane. C'è tutto un insieme di altre voci. C'erano 18 missioni e target, milestones e target anche nella pubblica amministrazione. Al 31 dicembre 6.700 pubbliche amministrazioni hanno adottato il sistema di pagamento digitale Pago PA, più 71%, e hanno aggiunto servizio con l'app. Le 10.665 pubbliche amministrazioni, più 251% sul 2021. Professor Gaetano Scognemiglio, che è presidente Promo PA e fondazione e cofondatore dell'Osservatorio Recovery Plan, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera.
Lei ne scrive appunto anche al nostro amico, l'economista Piga, e Gustavo Piga, dunque,
cofondatore
e ne avete scritto, sì, sul Sole 24 Ore di oggi. Voi oggi avete scritto anche sul Sole, si trattano anche altri fondi, penso a quelli complementari europei, ma restiamo sul PNRR. Lei riesce a dirmi sostanzialmente a che punto siamo con la spesa? Perché da varie stime che abbiamo visto, andando avanti con questo tasso di spesa, e lo avete scritto anche voi, 1,5 miliardi di euro al mese, voi avete ipotizzato che arriveremo a spendere complessivamente 100 miliardi entro il 31 dicembre, ne mancherebbero 94.
Sì, esattamente. Noi abbiamo fatto una stima basandosi sulla spesa storica, 1,5 miliardi al mese. Se continuiamo con questo, diciamo, andamento, noi alla fine del 26 abbiamo speso circa, come ha detto lei, 100 miliardi, e quindi ce ne rimangono 94 fuori. Ma devo dire che questo non è un problema di ora, perché noi già nella fine del 22, col professor Piga, evidenziamo che la partenza era in ritardo, perché nella previsione di spesa fra il 20 e il 21 di 15 miliardi, l'effettiva spesa dichiarata poi dal ministro Franco qualche giorno prima, quindi a marzo 22, era di 5 miliardi. Quindi mancavano già al 22, alla partenza, mancavano 10 miliardi. E questo è il grande problema del PNR, perché come abbiamo visto, per quello che riguarda il raggiungimento degli obiettivi, dei milestone, alla fine ci siamo, ora la quinta rata l'abbiamo ottenuta, sulla sesta rata il ministro dice che tutto è a posto e che presenteranno ora la documentazione. Però il vero grandissimo problema è quello della spesa. E qui il problema si somma a quello dei fondi di coesione, cioè noi nei prossimi anni dovremo non solo spendere il PNR, ma recuperare il ritardo enorme che c'è sui fondi di coesione, che già ora siamo, mi sembra, all'1% della spesa. Sì. Quindi dobbiamo, giustamente nell'articolo di oggi del Sole si sottolinea che se non ci sarà una svolta radicale nei processi di spesa, noi rimarremo indietro. Ecco, questo secondo me è il tema veramente da affrontare. Come fare a riprendere questo arretrato che abbiamo alle spalle per il PNR e per i fondi di coesione che si sovrappongono? Come fare a veramente
allora, fare una svolta radicale? Ne dà l'appuntamento a domani, professore, vorrò capire due cose. Per esempio, se questo ritardo abissale sui fondi di coesione, che sono quelli che vengono dati alle aree più depresse d'Europa e quindi al nostro sud in primis, se questo ritardo è dovuto al fatto che le amministrazioni del sud si sono messe a lavorare solo sul PNRR, quindi c'è stata una saturazione, già ne spendevamo pochi prima, non arrivavamo al 30-40% e si è bloccato tutto perché il PNRR a tempi ancora più stringenti. B, vorrei capire domani se da questo punto di vista il ritardo del PNRR è stato dovuto, sappiamo che ci fu il governo Conte che lo impostò in un modo, poi arrivò il governo Draghi e lo impostò in un altro. Quindi da questo punto di vista vorrei capire se il ritardo del PNRR che si è poi arrivato il governo Meloni può essere recuperato, anche perché sapevamo che all'inizio bisognava fare soprattutto riforme e c'era meno soldi da spendere. Adesso si sta entrando nel vivo delle gare, quindi gare e appalti, cioè che vi possa essere stato comunque, al di là dei problemi di tre governi, un fisiologico ritardo nello spendere, perché all'inizio dovevi fare soprattutto le riforme, magari adesso ci può essere un'accelerazione. Ne riparliamo domani. Intanto ringrazio il presidente di Promopia, fondazione e cofondatore dell'Osservatorio Recovery Plan, Gaetano Scognamiglio. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.